Ne andiamo a parlare con un suo connazionale, un nostro collega, che sono molto contento di ritrovare, Andersinho Marquez. Ciao Andersinho.
Ciao ragazzi.
Senti, parlavamo di Cabral, no? Intanto tu ti aspettavi questi due mesi finali di stagione così in spolvero da parte del centravanti, che insomma non ha mezze misure in questo primo anno e anche qualcosa di più a Firenze, ha fatto malino, ma poi adesso negli ultimi mesi ha fatto ricredere veramente tutti.
Ma il bello del calcio è quello che ogni 90 minuti ti dà l'opportunità di far vedere quello che puoi fare, e lui finalmente è riuscito a capire quello che vorrebbe sempre voluto italiano, sia a livello tattico e tecnico, poi con la sua potenza fisica sta riuscendo a esprimere il suo calcio a altri livelli. Penso che finalmente si è sbloccato, se me lo aspettavo, sì me lo aspettavo, ci è voluto un po' di più, ed è quello che in Italia non c'è, la questione pazienza con qualche giocatore straniero che a volte fa fatica all'inizio a capire le tattiche degli allenatori italiani, che per noi brasiliani è un po' più complicati, e ad alcuni prendono più veloce, altri ci mettono un po' di più. È solo questione di pazienza, perché come ho sempre detto anche a voi, la squadra secondo me è nelle migliori mani in questo esatto momento a livello staff tecnico, con Italiano e il suo staff, e se la piazza, la squadra e anche la dirigenza continua ad avere questa pazienza e tranquillità, secondo me con Italiano, Cabral e compagnia potete fare grandi e belle cose.
Ecco, ma Andersinho, se non sbaglio tu hai detto per noi brasiliani è un po' più complicato, no, in Serie A, ma per quale ragione?
Ma c'è, alcuni fanno fatica a capire la questione tattica, perché a volte l'allenatore, 99% degli allenatori italiani vogliono che tu fai quello movimento anche in allenamento, danno il 100%, non il 100%. E a volte qualche brasiliano, non sto dicendo che Cabral faceva così, è in generale, parlando con tanti allenatori, amici che allenano in Serie A, in Serie B, in Serie C, fanno fatica a capire questo, perché l'allenatore italiano vuole che tu faccia un allenamento come in partita, invece in Brasile diciamo che l'allenamento è un po' più blando, come così, come va, poi in partita dal 100%. Invece qua è diverso, quindi se tu non riesci a far vedere al tuo allenatore quello che lui vuole nei movimenti in allenamento, fai più fatica a giocare, ed è quello che è il grande problema di non solo i brasiliani, ma tanti stranieri che a volte non riescono a giocare, perché non riescono a esprimere quello che vuole l'allenatore, o magari non vogliono, non voglio mettere la colpa negli allenatori, però statisticamente parlando tanti brasiliani hanno avuto fatica in Italia per questione tattica. Secondo me sbagliano, perché se riescono a capire velocemente quello che vogliono il loro allenatore, abbiamo visto che quei movimenti di Cabral in questo momento sono quei movimenti che l'italiano ha sempre voluto, e sta funzionando, segna di più, a volte sono gol facile, ma il gol facile vuol dire che tu eri nel momento esatto, nella posizione esatta, e lo schema tattico ha funzionato.
Ecco, Andersinho, sempre cercando di interrogarci su qual è il motivo per cui abbiamo visto un primo Cabral che deludeva, e un Cabral, quello che vediamo adesso, che comunque segna e al di là del gol fa prestazione. A me sembra di vedere un giocatore diverso anche dal punto di vista fisico. Forse c'entra anche quello che dicevi sull'allenamento, sulla metodologia d'allenamento. Secondo te, insomma, perché io mi ricordo a inizio anno delle volte sembrava che si portasse la carretta dietro Cabral quando scattava, invece adesso è anche esplosivo. Secondo te è questo il vero Cabral? Può crescere ancora in condizione fisica? O insomma è questo?
Diciamo che nella sua età ancora può crescere molto molto di più. Parliamoci chiaro, voi avete uno dei migliori preparatori atletici in Italia, che è Piero Campo, non si è mai lamentato della condizione fisica sua. C'era quel blocco, secondo me, ma è un pensiero mio, non sono lì dentro a vedere i suoi allenamenti tutti i giorni. Secondo me è una questione psicologica, che magari non andava bene le cose, tu sai che nel calcio anche questo conta, A livello fisico non direi, perché è sempre stato nei test fisici uno dei migliori. Poi il campo, uno dice, purtroppo in Italia si fa una partita brutta, sei scarso, si fa due partite, segna due partite, sei un fenomeno. Secondo me bisogna avere un po' di pazienza anche dalla parte nostra, come nell'area giornalistica, e capire il momento, capire il perché, anziché dare dei giudizi finali. Per me Cabral può fare molto di più, sta facendo bene, c'è la possibilità che lui possa fare ancora di più, sì, c'è, poi il campo lo dirà, dipende sempre da lui, se avrà questa voglia di crescere sempre di più, immagini di crescita ci sono, l'allenatore è bravo a farlo capire, il staff fisico anche per aiutarlo anche nelle questioni fisiche per mantenere questa linea. Poi ovviamente la parola finale è sua, è lui che deve fare in campo, ma secondo me sta facendo bene tutti quanti.
Mm. Comunque in effetti lui compirà 25 anni tra 10 giorni, quindi comunque è parecchio giovane, non tanto dal punto di vista anagrafico, calcistico, quanto però per il suo ruolo, perché poi ricordiamoci anche un Luca Toni è sbocciato quando aveva 28 anni. Ma lo stesso Gilardino non penso facesse faville prima dei 25 anni. Ora io sto parlando di quelli che mi vengono in mente subito, così a cazzotto, per quanto riguarda la Fiorentina. Però ecco, credo che, come dicevi tu, Andersinho sia esattamente l'età giusta per un centravanti. Forse ne parlavamo anche con Luca Calamai nelle scorse settimane, insomma. Ecco, comunque mi sembra un ragionamento più che appropriato. E a proposito degli altri brasiliani, un altro che finalmente è sbocciato e insomma che si stava aspettando quest'anno è Dodò, è stato pagato 18 milioni la scorsa estate, quindi senz'altro l'acquisto più oneroso della Fiorentina. Ti chiedo, Andersinho, se anche Dodò finalmente può regalare un po' di continuità alla Fiorentina e ai tifosi viola.
Torniamo sempre nello stesso discorso. Ti ricordi quando mi avete chiamato un po' di mesi fa e ho detto guarda che Dodò in fase offensiva per me è tra i migliori che abbiamo in Europa,
sì,
nella fase offensiva. C'è da migliorare nella fase difensiva. Piano piano sta capendo quello che vuole l'italiano, sta imparando anche a difendere bene. Una volta che lui impara bene anche la fase difensiva, secondo me Dodò può diventare tra i primi 10 di Europa. Anche se ho sempre detto che Dodò, secondo me, con la difesa 3 sarebbe quell'uomo che giocherebbe più in avanti che in difesa, perché lui ha queste dote di arrivare fino in fondo, salta l'uomo. Una volta che tu riesci a portare l'uomo, ti smacca altri due compagni e riesci a segnare di più. Però a livello tecnico e tattico sta imparando anche a difendere a livello italiano in Serie A, che è molto difficile, molto difficile. Secondo me anche lui c'ha una grande immagine di crescita e può fare molto bene con questa Fiorentina. Ma torniamo sempre al stesso discorso, bisogna avere pazienza, ci saranno le partite che sbaglierà anche a livello difensivo, spero di no, ma può capitare che magari lui non temporeggia, non ha ancora imparato bene a temporeggiare, ma ci sta, è un giocatore importante, un investimento anche importante, ma se la Fiorentina ha la pazienza, se lui fa due annate alla grandi, quanti soldi potrà recuperare fra due anni? Molti soldi, se hanno pazienza.
Invece, per completare anche il trittico di giocatori brasiliani a Firenze, ti riporto anche a una considerazione su Igor, che a Poznan non ha giocato, aveva giocato qualche giorno prima contro lo Spezia, non era stato esente da colpe nell'azione del pareggio di Nzola. Non so se hai avuto modo di vederla quell'azione, secondo te di chi è la colpa maggiore? Torniamo su un gioco che abbiamo fatto all'inizio di questa settimana, sul lancio di Dragoschi e di fatto un errore che può essere a metà tra Igor e Terracciano. Non so se secondo te c'è qualcuno che ha sbagliato di più.
Ma lì sono le sfortune del calcio, non mi piace mettere il colpevole in questa situazione, perché anche noi sbagliamo ogni giorno in qualsiasi cosa nel nostro quotidiano, nel calcio costa di più perché c'è tutta una città che aspetta quel risultato, sono errori umani che sinceramente trovare un colpevole sembra molto brutto questa cosa, spero che lui e la fase difensiva della Fiorentina possa migliorare sempre di più, che una volta che riesci a prendere meno gol possibili davanti, inizia a fare risultati. Io per me il calcio parto da così: una volta che tu non prendi gol ha già vinto, poi se sei davanti meglio ancora. Italiano sa fare questo, bisogna avere pazienza. Non è che i tifosi non hanno questa pazienza come ho io, quindi è difficile anche da spiegare. Magari uno dice tu sei pazzo di dire queste cose, no, è la realtà. Quando uno insulta un giocatore per un errore e magari viene il gol della sconfitta della società, della squadra come la Fiorentina per esempio, ma questo tifoso, io dico, nel tuo quotidiano non ha mai sbagliato in vita tua, non ha mai sbagliato nel tuo lavoro, non ha mai sbagliato a casa con tua moglie, con tuo figlio, sì. Quindi bisogna anche vedere in modo generale, anche noi giornalisti dobbiamo anche iniziare a... Qui in Italia purtroppo la prima cosa che parlano è degli errori, non delle cose belle. Parliamo delle cose belle che hanno fatto questi ragazzi, non solo Igo, ma tutta la squadra. Poi si può commentare sull'errore, ma io non sono molto d'accordo di stare troppo sull'errore e parlare meno delle cose belle che fanno. Secondo me, fino adesso, questa Fiorentina ha fatto bene, non benissimo, ma bene. Bisogna dire questo. Questa Fiorentina ha fatto bene, in generale, con i risultati, dove è arrivato in Europa, può fare ancora di più? Sì, può fare ancora di più, bisogna avere pazienza. Però, secondo me, fino a questo esatto momento, la stagione della Fiorentina con i soldi che sono stati investiti, tutto quanto, secondo me è nella strada giusta per tra 2 o 3 anni essere una grande protagonista non solo in Italia ma anche in Europa.
Ecco, tra l'altro una delle cose di cui si può essere forse più contenti è che con su Cabral, insomma, non è stato fatto lo stesso errore che su Pedro, per il quale la Fiorentina immagino che si starà mangiando ancora le mani. Però ecco, in questo caso i Viola sono riusciti ad attendere, ad avere comunque pazienza, e il centravanti adesso è sbocciato. Parliamo adesso chiaramente di Cabral. Per quel che riguarda Pedro invece, un 2023 che è cominciato un po' all'insegna, sulla falsa riga di già quello che era stato il 2022, no?
Ma sì, la Flamengo è in grande difficoltà, ha fatto un errore clamoroso l'anno scorso, perché con Dorival Júnior allenatore ha vinto tutto e da nulla hanno voluto prendere il portoghese Vitor Pereira, di cui ha perso 5 finali, nel senso finale della Supercoppa brasiliana, finale della Supercoppa europea sudamericana, finale del campionato carioca, praticamente 5 sconfitte, finale del mondiale lì, no, contro il Real, non è arrivato neanche in finale, ha perso già nella semifinale. Quindi è stato un errore a livello dirigenziale di aver cambiato e preso un allenatore che secondo me i giocatori non volevano. Infatti è stato cacciato via adesso e forse annunciano San Paolo nei prossimi giorni per il suo posto. Tornando su Pedro sta facendo benissimo. Per me è il classico 9 che mancava da tanto tempo in Brasile. E ricordiamoci che lui era davanti a Vlahovic all'epoca. Se loro avessero avuto questa pazienza, quei 12 milioni che è stato andato venduto, no? Per 12-13 milioni se non sbaglio, forse, secondo me, potrebbe diventare altri 70-80 milioni con due annate buone nella Fiorentina, che c'era tutto per riuscire a fare, a tutte le condizioni per fare. Secondo me sembra una cosa che ripeto sempre, ma secondo me Pedro ha un 70 milioni persi che non hanno avuto la pazienza. Uno degli errori più grossi di questa dirigenza, che sta facendo bene, ma questo è stato un errore grave.
Addirittura 70 milioni, sono un bel groppone da digerire anche per la Fiorentina su quello che poteva essere. Andelsigno, ti faccio una domanda in conclusione, che è quella che ci pone a Luca al 3487513933. Ci chiede: Marquez, hai qualche giovane talento brasiliano per la Fiorentina? Poi specifica, ma non di 17-18 anni, di 11-12, ora forse anche un po' di più. Se no non ci tocca. In Brasile nasce un giocatore ogni 10 secondi, del resto. Presumo che ne siano nati 9-10 mentre scrivevo questo messaggio.
Ma è vero, ce l'abbiamo tantissimi giocatori che si sforano ogni giorno, ma anche lì è diventata una roba incomprensibile che il 70% dei casi delle prime squadre di Serie A e Serie B questi ragazzi non riescono ad arrivare. Uno, perché non hanno un procuratore forte che riesce a mettere l'ordine in queste società. Secondo, che anche le nostre nazionali del settore giovanile e squadre di primo livello stanno sempre alla ricerca di giocatori che hanno diritto alla cittadinanza europea, che diventa più facile per venderli dopo, e quindi c'è anche questo problema qui che non riusciamo a fare giocare a volte quelli che sono i migliori, ma giocano quelli che magari ha il procuratore più forte e quelli che hanno la cittadinanza europea in mano per riuscire a vendere in Europa e fare Salvini, che alla fine morale della favola. Il calcio dicono che è uno sport, ma in questo esatto momento è più un affare che uno sport in tutto il mondo.
Eh sì, è un business anche a quelle latitudini. Guarda, proprio l'ultimissima considerazione in chiusura: hai parlato delle panchine in Brasile, ce n'è una che ancora non ha un proprietario, è quella della Seleção. Ancelotti Brasile si fa?
Lui ieri ha dichiarato ancora una volta che vuole continuare con Real. Anche ieri è l'ennesima volta che ha confermato questo. Non so se sta, come dire in italiano, sta bleffando come nelle carte, come si dice in italiano?
Bleffando. Sì, bleffando. Sì.
Sta bleffando perché loro aspettano lui. E se lui non arriva... Però non so se dici la verità o no, perché una volta dici se vengono a parlare con me li ascolto, l'altra volta dici no, voglio restare, quindi non si capisce se...
A Firenze si dice traccheggia.
È vero.
Secondo me traccheggia, diciamo, ecco. Sì, e secondo me se magari riesce a portare a casa un'altra Champions, dici vabbè, me ne vado, va? Vado a provare un mondiale con il Brasile, che tanto tre anni solo, che tanto fa 3 anni.
No, vabbè, voglio dire, potrebbe andare peggio, un bel modo per svernare, diciamo.
Ma noi diciamo che il Brasile con l'Ancelotti sarebbe una cosa spettacolare, secondo me è uno dei migliori al mondo che ho visto negli ultimi 20 anni. Poi sa lavorare benissimo con i giocatori sudamericani, riesce a entrare nella loro testa. Abbiamo visto come disse Giulio, no?
Sì, più che altro ci sarebbe quel link.
Ma che lo diceva, non passare la palla, che lui non fa quello che dice il mister. Adesso invece chi è il migliore della squadra è Vinicius Giulio, Rodrigo. E che fa segnare Benzema di più. Questo è l'Ancelotti che ho sempre conosciuto, ho avuto l'opportunità di parlare tante volte con lui. È una persona umile, è proprio una persona molto disponibile, merita tutto quello che sta vivendo, perché è veramente difficile trovare allenatore di quel livello che magari arriva un certo Andersinho Marques, che parliamoci chiaro non è nessuno, e lui parla anche quei 5-10 minuti, ti dà l'attenzione, ti rispondi. È il bello del calcio, che vorrei tanto in Italia anche questo, anche se non c'è bisogno di essere un'intervista per parlare, capito? A volte anche in off sono le cose belle che si fanno, che non bisogna raccontare, ma questa cosa qui volevo dire perché Ancelotti è successo tante volte, ho potuto parlare, dialogare in mezzo a tanti altri amici brasiliani nel tavolo, ed è bello queste cose qui. Secondo me nel calcio mondiale, non dico solo in Italia, manca un po' di questa umiltà in non pensare che io sono quello che è e tu se ne frega, non ci parlo. Secondo me se c'era più dialogo, più umiltà, sarebbe più facile da lavorare tutti quanti, sia la parte giornalistica, giocatore, allenatore, media, se attacchiamo di meno e parliamo di più, cerchiamo di imparare anche da loro a livello tattico, tecnico. Vedo tanta gente che commenta ma non hanno mai cacciato la palla, quindi quando uno dice male di un giocatore bisogna avere almeno aver cacciato la palla una volta nella vita. La stessa cosa serve per gli arbitri, la stessa cosa servono per i dirigenti, la stessa cosa servono soprattutto per gli arbitri, che in Italia la prima domanda è sempre sugli arbitri, che loro lavorano normalmente durante la settimana e i weekend vanno a allenare, questa la gente non lo sa, questo la gente non lo sa.
Certo, non sono professionisti, sono
ci
tutti...
Ci sono abiti di fare elettricista, di avvocati, e poi se magari si sbaglia una cosa, sembra che fanno solo quelli nella vita. Secondo me bisogna dare una calmata, ragazzi.
Ok, lo diciamo a tutti per conto tuo, Andersinio, che almeno a Firenze ci proviamo.
Grazie Andersinio, è stato un piacere.
Un abbraccio.
Alla prossima, grazie, buon lavoro, ciao, ciao, ciao. Radio Firenze Viola.